Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Mario Gianardi.
Ecco Mario, dicevi, la partenza da Vienna.
Sì, sì, partiamo da Vienna e sentiamo i primi colpi, tu, tu. Adesso succede che appena usciti da Vienna non prendiamo più la strada principale, ma si prese per le campagne, in maniera di non essere di disturbo forse alle truppe che passavano o che venivano, che andavano al fronte. E allora questi colpi di pistola si facevano sempre più frequenti. Domani ci daranno da mangiare, oggi non ce l'hanno dato, pensavo io, domani ci daranno qualche cosa. Invece cammina, cammina da mangiare. Per fortuna che da bere ne potevamo avere, perché c'era il canale, c'era la neve, insomma si poteva, c'erano dei posti che trovavamo la neve e ci potevamo discettare. Se non che i morsi della fame dopo 4-5 giorni si cominciavano a far sentire, senza mangiare perché eravamo completamente in digiuno tutti, allora cominciavamo a mangiare quello che ci capitava. Sapete quei radici, quella cicoria selvatica che fanno i fiori gialli? Noi li chiamiamo piscialetti in Italia, no? Ebbene, vi posso assicurare che erano più dolci che lo zucchero che metteva la mattina nel caffè. Poi, quando ci fermavamo in questi ruscelli per dissetarsi qualche cosa, c'era la terra argillosa, gialla, è dolce, sì, è buona la terra gialla. E ci sono i salici. I salici, ho visto, vedevo che i russi staccavano la corteccia, la masticavano, poi la rigettavano, poi il succo lo inghiottivano. Io ho provato, era amara, però mi sforzavo anch'io. Poi se la mangiano loro, la devo mangiare anche me. Insomma, poi si piantava un stecco in terra e venivano fuori i lombrichi e mangiavamo i lombrichi. Insomma, noi brucavamo l'erba come le capre, come le pecore. Dove si passava noi non c'era niente che si mangiava. E questo, ad ultimo mi ricordo che ho trovato un osso spugnoso in questo canale. Ah, com'era buono, l'ho tenuto per un giorno intero, poco poco, per volta per mangiare. Avevamo trovato una volta in una cascina dove mangiavano i maiali, il trugolo, ci siamo buttati tutti a capofitto, mangiavamo la roba dei porci, se ce n'era recavamo il trugolo come fosse, non so, una pasta, ma come se. Ebbene, strada facendo, via via che noi arrivavamo a Matause e morivano i nostri, però anche gli altri campi dei nostri evacuavano e si aggregavano a noi. Un bel giorno, finalmente sento, c'è gli italiani, italiani, oh signore, io ho sentito per la prima volta dopo 3 mesi.
Scusa. Parlare italiano. Era un certo Panardo di Torino. E lui, anche lui era in solitudine, perché si vede che veniva in un campo disgraziato come il mio per gli italiani, ci abbracciamo e tutti, a me mi sembrava già di essere a casa. Poter parlare in italiano dopo tanti mesi. Insomma, ci si confidava, ci si parlava. Abbiamo dormito in un granaio la sera, in un fenile, e ricordo che avevamo preso dei granellini di non so di che erba era, e ne avevamo fatto di segala. Insomma, si è riempito la tasca e mi passava, ce li passavamo un po' per uno. Una notte scapparono 40 russi, 40 prigionieri. Ordine immediato, fucilazione di 10, siamo stati 5 giorni insieme. Ordine 10 per ogni nazionalità. Noi eravamo in due, italiani. Lui ritardò a venire alla Polo, insomma, perché si era nel pieno, insomma, la stanchezza, si vede chissà poveretto, come era più stanco di me, era un ragazzo biondo, insomma, con i capelli tagliati come noi, era dei nostri, presero lui. Lo sa che, sapete, dopo averle fucilato, non moriva mai. Quando le diedero il colpo di grazia, perfino la SS è inorridito, credo, quando le dette il colpo di grazia, le sue cervella, eravamo tutti insieme,
con il triangolo rosso qui, sapete, sono venute le mie figlie davanti a me, adesso non dico sui piedi, ma proprio una delusione.
Insomma, l'hanno fucilato insieme agli altri e non moriva mai. Quando ci è andato il colpo di grazia, le sue cervelle volavano quasi ai miei piedi. Io ero italiano e quindi lui era un italiano, e perfino la SS mi sembrava che fosse rimasta in quel momento lì. E così mi ritrovai solo, disperato, perché il cammino da Vienna a Mauthausen è stato molto lungo, io non so i chilometri che ci potevano essere, soltanto che quando arrivavamo nei paesi o nelle città, noi non attraversavamo il paese, ma ad esempio, se io per andare alla Spezia dovessi venire da Migliarino e andare a Porto Venere, avrei fatto la via più breve, mentre loro invece mi facevano passare in periferia, dai monti addirittura. Avrei fatto San Venerio, avrei fatto Buon Viaggio, avrei fatto insomma poi Parodi e via. Quindi se c'erano per noi dire 100 chilometri, che non so, ne abbiamo fatti due, il doppio. E quindi sono arrivato alla Belle Meglio, a Mauthausen. Arrivo a Mauthausen che ero sfinito, non c'è più forza. Ci portano indietro e ci fanno andare a Gusen 1. Io quei 4-5 chilometri lì li ho fatti un po' in piedi e un po' calzone, porta ancora i segni nelle gambe, le brasioni sui segni. La debolezza non ti coglie le gambe, prima ti prende la testa. Tu cammini con gli occhi chiusi, sembri un sonnambulo, non so, una foglia è un ragno, una pietra è un serpente, poi chiudi ancora gli occhi, vedi sfilarti i piatti di pasta asciutta, il desiderio di mangiare, e poi ti prendono le gambe. Cioè, prima a me mi ha colpito la testa, sarà perché ha avuto anche l'esplosione, io non lo so, ma a me prima vedevo tutte queste cose così, prima di perdere le forze nelle gambe. Allora, dato che è intervenuta la Croce Rossa Internazionale, da Mauthausen a Gusen, sulla strada, erano sospese le esecuzioni. Non sparavano più, non davano più il colpo di là, ma li caricavano sui carretti e li portavano a Gusen. Allora, guardi un po', io sfinito com'ero, non ci sono salito sui carretti. Cioè, sentivo che la liberazione doveva essere ormai vicina, perché le voci, o bene o male, resistevo, fino a che sono arrivato a Gusen. Ebbene, a Gusen era la sera, pioveva quel giorno lì. Ebbene, a me sembrava di andare sotto l'acqua di morire, ma pensate un po', ero fuori all'acqua al freddo, eppure mi sembrava di morire. Io sono stato uno degli ultimi a entrare nella baracca della doccia a agosto, però di acqua io non ne ho vista. E vi posso dire una cosa, che nella baracca c'erano delle dita macchiate di sangue nelle pareti. Dopo circa un'ora che eravamo dentro, ci hanno aperto, ci hanno abbracciati. Io non mi rendevo conto di che cos'era successo, però io vi assicuro che di doccia io non ne ho fatto. E ancora nudo così sono andato a un blocco di cemento e di mattoni rossi. Ce n'erano due nel lager di Mauthausen. Uno era della Messerschmitt e l'altro della Steyr. Io sono andato dalla Messerschmitt. Nella Steyr c'era Natale e Pistelli. Infatti lì ho trovato...
Scusa, tu adesso stavi dicendo Mauthausen, ma intendevi Gusen 1?
Sì, Gusen 1 e Gusen 2, Gusen 1. Sì, adesso ero da Mauthausen, ci hanno portato a Gusen perché non c'era più posto.
Sì, ma dico, quando tu sei entrato in baracca...
No, non ero a Gusen.
A Gusen.
Ah, sì, la baracca delle docce.
Ecco. E dopo dopo sei uscito?
Sì, ma l'acqua non l'ho fatta la doccia.
Ecco, e sei andato a finire in questo blocco di muratura?
Sì, che era la...
Ma a Gusen però?
A Gusen, erano due, la Messerschmitt e la Steyr. Io sono andato alla Messerschmitt e questo l'ho saputo poi quando ho cominciato a riprendere conoscenza e sono stato nel campo, no? E lì ho conosciuto Pistelli e Natali. Dunque io sono arrivato il 30 di aprile a Gusen, il 5 maggio siamo stati liberati, però io ero così sfinito che una volta che sono entrato in blocco mi sono adagiato non mi viene mai in mente questi castelli qui così, il primo pianterino vicino alla stufa, io mi ci sono adagiato e non mi sono più mosso. È successo che due o tre giorni prima, la SS, il 2 di maggio credo, la SS ha evacuato il campo, se n'è andata, ha preso servizio la Wehrmacht a Gusen, cioè non ha più la SS. E allora hanno cominciato qualcheduno anche a sfappare. Difatti i russi, che potevano camminare tutti, per loro quasi la guerra era finita, ma la liberazione proprio del campo è avvenuta alle 5 del 1945, perché a mezzogiorno ricordo che era passato un aeroplano a buttare i manifestini, siete liberi. Però dalla parte del fiume del Danubio, cioè io ero dalla parte di Mauthausen, che non è dalla parte di Linz. Ecco, dalla parte di Linz sono arrivati i russi e dalla parte di Mauthausen sono arrivati gli americani. C'era il ponte che... Quindi è venuta la liberazione e è arrivata dentro una camionetta americana, come mi sembra un militare e una militaressa, o due militari erano, io non lo so perché non l'ho visto, però poi per sentito dire. Hanno lasciato però lì la camionetta, questa camionetta aveva i menù del mangiare, però c'era anche il sapone in polvere, che a quei tempi io non l'avevo mai visto, l'uomo o l'acqua che usano adesso, no? C'erano anche quei detersivi lì. Allora noi, anch'io, in gattoni, un po' in piedi lì, saputo che c'era da mangiare, ci siamo precipitati verso questa camionetta, no? Come potevamo. Allora uno sopra, uno all'altro, lì, fino a che arrivavamo a prendere qualche cosa e ce la mettevamo in bocca. Ebbene, al giorno dopo la camionetta era coperta dei cadaveri difatti li hanno sepolti insieme a quelli che c'erano nel lager fuori dal campo di Gusen. Quelle io l'ho potuto vedere Il perché, appena arrivati poi gli americani, io avevo preso la disenteria gli ultimi giorni. E adesso, tornando un passo indietro, a Gusen, io avevo trovato Natale, Pisteri, un certo elefante, e Ruggia, un ragazzo di Migliarina, macellaio, figlio del macellaio della Pieve. Lui è morto dentro i gabinetti negli ultimi giorni. Il primo maggio o il 2 di maggio del 1945 è morto dentro il gabinetto. L'unica persona che ho visto del mio trasporto morire nei campi a Gusen. Ebbene, gli americani hanno fatto, dove c'era la SS fuori del lager, diciamo un ospedale da campo, no? Quel che non, subito le prime cure. E così è successo anche a me. Io non mi reggevo in piedi, mi hanno preso, mi hanno fatto delle flebo. Ma le flebo non avevo, ero 32-35 kg, non so quanto ero in peso. Glielo dico perché gli americani mi hanno fatto una fotografia con tre giacche da una parte, sulle anche qui, e poi mi sono rivisto al Monteverdi, penso, con quei filmati che davano dei campi. Ebbene. Oh signore, mi facevano queste flebo e il secondo giorno stavo rito in piedi, insomma camminavo, ma però camminavo. Dopo 6 o 7 giorni ero già in funzione, camminavo abbastanza bene, e mi dicono, dato che avevo conosciuto un americano figlio di napoletani emigrati in America, questo mi aveva detto, se ci facevo da attendente, io lo sì, anche da mangiare, così, ci pulivo le scarpe, ci teneva a posto la sua roba, e mi aveva promesso che mi avrebbe portato in Italia quando lui sarebbe partito. Mi aveva regalato una fisarmonica, insomma. E un giorno mi dicono, vai a prendere insieme degli altri le patate alla cartoselmite. I tedeschi mettevano le patate nei campi coperte dalla paglia, e era già caldo, insomma c'era odore. Io non mi sentivo tanto bene, però tanto per evadere dal campo ho detto vengo anch'io. Sono andato. A mezzogiorno mi portano una zuppa di ceci e non l'ho potuta mangiare. Proprio mi sentivo, avevo già la febbre alta. Ritorno a Gusen e combinazione c'è la partenza per l'Italia, dovevo andare a Mauthausen. Io ero felicitante, ma pur di andare in Italia sono partito per andare a Mauthausen. Arrivo a Mauthausen e lì la febbre è salita, e allora mi danno qualche aspirina, insomma, perché avevo i brividi di freddo e tutto. Ci portano quel camion a Linz e ci fanno fare una scartata che c'era dalla Carbonella, sanno, dalla ferrovia, con i vagoni merci lì in attesa che noi li riempi. Quando salgo, ho perso i sensi, ho rotolato giusto mi ha detto, mi hanno preso e mi hanno portato all'aeroporto. Mi hanno portato all'aeroporto su un trimotore della Croce Rossa italiana. Se non che, quando, sì, portavano gli ammalati in Italia con l'aereo della Croce Rossa. Se non che quando io sono sull'aereo, il medico si accorge che la mia è una malattia infettiva. Allora, per non far fare la quarantena agli altri, mi ha fatto sbarcare e sono andato a finire all'ospedale di Heide, non so come si pronuncia. Comunque qui era un ospedale di donne, infettivo, solo donne. Eravamo io e nella camera è un certo Simonelli di Tortona, che era un soldato della guerra del 15 e 18. Avevo preso il tifo. Prima la disenteria, poi il tifo. Ebbene, succede che a lui ci arrivavano i pacchi, perché era un militare, e allora mi aiutava un po', andavo, perché mi è venuta una fame, e poi un tipo, più un campo di concentramento, all'ultimo sono riuscito a mangiare 13 piatti di riso all'acqua, sa di quell'orso che fanno loro. Mi portavo dentro le caramelle addirittura, le andavo a portare via alle donne ammalate che erano chiuse nelle gabbie, no? Non so perché poi erano chiuse nelle gabbie, anche adesso ci penso, e se ero in manicomio. Stetti lì, feci la quarantena, e fu la mia salvezza, perché lì mi poterono curare e tutto. Ma dal mangiare e dal patrimonio della, diciamo, della prigionia, sono diventato, da magro che ero, a pesare 70-80 kg. Ero un mostro. Avevo gli occhi qui. Se ci faccio vedere, non c'ho più qua fotografia perché ho stracciata, per non farla vedere ai bambini, a mia moglie, perché era. Insomma, avevo le sacche qui, qui nere, per cui faccio conto di avere due mele qui. Ero così. Una pancia, gonfio. La reazione del cibo mi ha fatto pieno d'acqua. Mio papà, quando mi faceva i massaggi, schiacciava la pelle. Va bene. E sono uscito dall'ospedale e di fronte a questo ospedale qui c'era un campo di laboratori di croati, diciamo, e c'erano ancora giacenti tutti i greci, erano tutti i greci. Quando io mi sono presentato, perché c'era un centro di raccolta, mi dicono, si accorgono che sono questa donna qui, un'anziana lì che aveva dei figli, italiano, si dice, ah sì, poveretta, la mattina mi dava sempre un uovo da bere. Quindi guardate, con quello che abbiamo fatto noi in Grecia, i greci nei miei confronti non hanno fatto bene. Passa una camionetta, se ci sono degli italiani si preparano a partire, perché c'è il riappacco, venivano dalla Russia nei camion, e i militari che rimpatriavano, no? E allora io chiamo questo Simonelli, che tra parentesi era ancora in giacenza all'ospedale. Lui viene giù e ci imbarchiamo subito su questi camion e abbiamo fatto, ci hanno portato alla stazione. Alla stazione siamo arrivati a Bolzano, da Bolzano siamo arrivati a Pescantina, un po' con i treni, un po' con... e di fatti siamo arrivati fino a Tortona. Da Tortona a Genova in treno. Quando sono arrivato a Genova, la ferrovia di Genova non funzionava. E allora abbiamo aspettato sulla strada e un mezzo che ci portasse verso Spezia. Difatti passò un camion targato Livorno, in blu, con rimorchio. Noi, i pesini, c'era un amico da ragazzo che conoscevo, che abitava vicino a me, che veniva dalla Russia, e quindi ci ha fatto salire. Io penso che sia stato le ore più lunghe della mia vita. Non si arrivava mai a Spezia. Quando finalmente sono arrivato alla foce, che ho visto la città, mi è venuto l'ansia proprio. Arrivo in via Chiodo, c'erano i tram che funzionavano, i tram che andavano a Miglianina, la linea elettrica che funzionava. Salgo sul tram e c'è un bigliettaio proprio di casa mia. Le chiedo come sta di me, mi ha detto tutto bene. E lì mi sono rilassato, ma non sono andato direttamente a casa, perché mio papà soffriva di cuore. Allora mi sono fermato da uno zio, però la voce è arrivata prima di me, e quindi quando ero lì, dopo un po' è capitato mio papà, e sono andato a casa. È stato lì che mi sono reso conto della tragedia di noi spesini. Io non immaginavo che fosse stata una simile catastrofe così. Tutta la gente a aspettarmi, perché ero l'ultimo che sono rientrato dalla Germania. Io sono rientrato il 1° d'agosto, quindi dopo di me non è più venuto nessuno. Tutti a chiedere, hai visto mio marito? No, era con me fino a Mauthausen. Hai visto mio figlio? No. Insomma, questa gente dove è andata? Io non lo so. Ho visto soltanto il povero Lucia morto a Mauthausen, che ho detto Non l'ho detto a loro, sono andato, l'ho detto a suo fratello che lo dicesse poi a sua madre, ma poi gli altri, io lo dico. E così io ero astemio. Il primo bicchiere di vino della mia vita l'ho bevuto il primo d'agosto. Adesso cosa succede? Succede che io ero, come vi dico, gonfio, no? E mio papà, un po' con la palunga di grano turco, un po' col borotalco, ma tutto, e facevi fuori al Teletino, che è l'ospedale sempre di una zona di Spezia. Tempo 2 o 3 mesi sono riuscito a tornare quasi alla normalità. Se non che do un colpo di tosse. E sono andato in sanatorio perché avevo la tubercolosi, un fatto cavitario. La lapide. E va bene. Però in questo frattempo qui vi posso dire, questo è stato, ho saltato un pochettino, perché vi racconto un po' la commedia di quando sono arrivato a casa che non avevo i capelli. Non c'è cosa come quando un giovane, almeno per me, non avere i capelli. Allora, prima di andare e che fossi arrestato, si spavicciava con una ragazza che lavorava in farmacia. E sono che, quando appena venuto, questa ragazza è venuta, ma è rimasta perché effettivamente sembrava un mostriciato. E però, poveretta, mi ha detto, va bene, ti preparo io. Io gli ho detto, non ho i capelli, tutto. Mi preoccupavo più dei capelli che della persona. E ti preparo io delle lozioni, vedrai che ti ritorneranno. E allora lei mi preparava queste lozioni e mi dicevano, sai, bevi il rosso dell'uovo, il bianco te lo freghi in testa. E effettivamente io facevo così, in casa mia c'è l'odore di che non mi dico. Insomma, dal primo d'agosto alla fine di febbraio, che è il carnevale, il metà febbraio comincia il carnevale, finisce lì, ebbene, io non mi erano ancora nati i capelli. Una mattina tolgo questo strato di cerume che avevo in testa, col cotone, questa lozione, c'avevo la testa tutta nera. Oh, i capelli. Pensate che io da giovane ho sempre avuto i capelli dritti, cioè non avevo le onde, i morsi, no? Si prendeva maccheroni e erano tutti miei. Ebbene, tempo 2 mesi mi è venuta una testa di capelli che se vi faccio vedere una fotografia voi non la conoscete più. Finalmente ho potuto riprendere la tranquillità e la serenità.
No, veramente.
Per?
Non
devo parlare. No, ormai, quando poi ho cominciato a tossire e buttare il sangue, e avevano fatto la diagnosi che io avevo la tubercolosi. E ancora oggi devo dire che sembro rappresentante della salute, invece sono pieno di acciacchi. Pensate che ho avuto tutte e tre le epatiti. Abicidi, ho le cirrosi, sono stato operato di stomaco, sono stato ammalato ai polmoni, sono diabetico.
Sei un ospedale?
Sì, ambulante. Non mi si sono bloccate le dita che non le posso stringere. Sono stato operato sotto perché avevo un polpo. Adesso ho avuto una trombosi all'occhio, all'occhio adesso non ci vedo. Sono in ospedale viaggiante, perché vado sempre in giro con i ragazzi, li devo portare su ai campi, e quindi mi sono trovato, sarà la conseguenza della prigionia, o il destino, chissà.